buonasera a tutti quanti, benvenuti a questa seconda edizione di Energetica 2010, organizzata dall'associazione Le Quattro Stagioni di Energia. Con noi abbiamo anche la presidente Michela Margoni, buonasera, il sindaco di MER, signor Bellotto, e il nostro assessore Alberto Patri. Ecco, penso il programma di questa settimana, moltissimi gli eventi di questa mostra dedicata al risparmio energetico e allo sviluppo sostenibile. Continuerà fino a domenica con laboratori soprattutto dedicati ai più piccoli, ma anche convegni per noi adulti, proprio per sensibilizzare a questo tema molto attuale del risparmio energetico. Una mostra molto importante, organizzata appunto dall'associazione Le Quattro Stagioni di MER, questo gruppo che conta già un centinaio di soci. È molto importante nel mondo dell'associazionismo valigiano questo gruppo. Il nome è già un programma, no? Le Quattro Stagioni propone eventi, iniziative, incontri indirizzati a persone di ogni età, praticamente dall'infanzia fino alla menopausa. Finora ha proposto ed organizzato laboratori, serate a tema, corsi, incontri anche informali, al fine appunto di stimolare le persone a soffermarsi e riflettere sui temi quali la salute, la conoscenza di sé, ma anche problematiche legate all'ambiente, all'alimentazione, agli stili di vita e al benessere. Quest'anno appunto si è mobilitata per l'organizzazione di questa seconda edizione, questa importante mostra dedicata appunto all'energetica e al risparmio energetico e allo sviluppo sostenibile. Un evento su 6 giorni che noi tutti ci auguriamo prosegua, e speriamo che diventi un appuntamento ricorrente, una vera biennale dedicata al risparmio energetico, appunto perché non sia un richiamo solo per i valigiani, ma anche per i turisti, in quanto ha tutte le potenzialità e le credenziali per proporsi quale manifestazione in grado di destagionalizzare i flussi turistici, animando e allungando pertanto la coda di stagione del nostro ambito turistico San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi. Ecco, abbiamo anticipato la presenza, ringraziamo della Presidente che arriva dalla VIS, le lascio volentieri la parola, grazie per essere qui questa sera con noi per il saluto ufficiale per l'apertura di Energetica 2010.
Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra mostra Energetica 2010. Io mi presento, sono Michela Margoni e sono la presidente di questa associazione culturale che abbiamo appunto chiamato Le Quattro Stagioni. È stata fondata nella primavera del 2009 da 5 donne, ci sottolineo, abbiamo anche un uomo, di la verità, il nostro segretario è nuovo, ma la forza sono le nostre 5 donne. E è stata costituita proprio perché vogliamo trasmettere questo amore per la vita e per il mondo. Lo scopo dell'associazione infatti è quello di tutelare, dicevo che lo scopo dell'associazione è quello di tutelare la natura umana nella sua interezza durante le 4 stagioni della vita, e questo può essere messo in pratica, riteniamo, soltanto considerando il mondo come un organismo vivente in cui fondamentalmente tutte le vite dei singoli ne fanno una parte integrante. Per questo, oltre a occuparci di bambini, gravidanza, allattamento e alimentazione, è fondamentale anche mettere in atto un'opera di ricerca e testimonianza riguardo la necessità di indirizzare lo sviluppo della società umana in maniera sostenibile, cercando di sfruttare al meglio le risorse che abbiamo a disposizione. E le nostre giornate si susseguono attraverso appunto dei convegni, abbiamo dei laboratori per il pane e per il tofu, abbiamo dei giochi interattivi sulla differenziazione dei rifiuti, con venerdì inizieranno l'esposizione i nostri artigiani qui della zona e additeremo tutto con delle attività ludiche, come ad esempio la cena di sabato sera che sarà una cena bio, come l'abbiamo definita. Da ricordare anche l'intervento dell'Italia Smooter per aiutare i genitori che volessero intervenire a queste mostre, che sono disponibili a tenere i bambini in modo da aiutare a percorrere insieme questo percorso. Ecco, e concludo ringraziando soprattutto l'amministrazione di MER, che ha creduto in questa iniziativa e l'ha sostenuta fortemente, sia intervenendo a livello manuale, poi guidate a livello manuale che a livello psicologico, diciamo, nel sostenere l'iniziativa. Poi volevo ringraziare l'Agenzia per l'Energia della PAP, la Comunità di Valle del Primiero, la CSM, la Cassa Rurale Vanoi Primiero del Vanoi, l'Associazione Artigiana, la Regione Trentino Alto Adige, i vari sponsor e le altre associazioni e tutti veramente volontari che hanno permesso di realizzare quanto spero vi piacerà in questi 4 giorni, 5 giorni di mostra. E un ringraziamento personale io vorrei fare al nostro Adriano Bettina, che veramente ci ha messo l'anima per poter realizzare tutto questo. Grazie mille, grazie.
Grazie alla Presidente dell'Associazione 4 Stagioni, Michela Margoni, e lasciamo la parola al Sindaco di Imer, Gianni Bellotto. Ecco, sottolineava anche Michela questa sensibilità dell'amministrazione comunale, ma della comunità di Valle intera, questo tema sull'energia. Ma quello che è anche importante, che merita sottolineare, è proprio questa decisione di voler fare questa manifestazione a Imer, e proprio in un periodo di bassa stagione, proprio per destagionalizzare. Questo è anche un aspetto molto importante di questa voglia di fare proprio nel paese di Imer e portare cultura, approfondimento e non solo turismo in questo paese, nella nostra valle. La ringrazio e le passo la parola.
Grazie. Allora io riprendo da questi ultimi due concetti, cioè dai ringraziamenti fatti dalla Presidente e dalla puntualizzazione fatta dalla moderatrice. Cioè, io come rappresentante del proprietario di casa, quindi del Comune di Imer, ringrazio questo pubblico attento e, come dire, molto interessato a questa serata iniziale, ma ringrazio anch'io proprio di cuore l'associazione 4 Stagioni e direi anche il gruppo sportivo Pavione, che è stato nella persona di Adriano evidentemente attore e fautore di questa organizzazione, di questa settimana che sta iniziando oggi. Ecco, mi piace il discorso che ha fatto la moderatrice per quanto riguarda destagionalizzare le manifestazioni. Noi abbiamo detto, promesso e manterremo che Imer diventerà sicuramente un polo culturale e sociale, quindi la cultura passa attraverso queste manifestazioni e quindi creare cultura significa divulgare concetti che sono validissimi per la nostra generazione e, come abbiamo già sottolineato anche in altre serate, soprattutto per le generazioni che verranno. Noi siamo una generazione che ormai, voglio dire, ha dato abbastanza delle sue potenzialità, però mi piace ricordare che siamo una generazione che 30 anni fa, e forse anche più, credo 34, che già lottavamo per questi concetti dell'ecologia più che altro, più che del risparmio energetico. Difatti noi abbiamo fatto battaglie infinite per non avere una discarica in Imer, invece oggi magari anche raddoppiata, e la vediamo attualmente davanti alla faccia di tutti quelli che passano, no? E avevamo usato una parola molto semplice, perché l'avevamo mutuata poi tra l'altro dai popoli del nord Europa, che credo siano molto attenti, forse un po' più di noi, a questi temi qua. Abbiamo detto: guardate che si può diversificare. Cioè, dicevamo 34 anni fa, eravamo una banda di ragazzini, si prendevano tutti per visionari, però insomma tant'è. L'importante è che siamo arrivati a mettere a fuoco queste emergenze. Bene, era una cosa che mi sentivo di dire. Però mi sento anche di ringraziare il Cristiano Trotter in rappresentanza della comunità di Valle, che per ovvi motivi, o per etici motivi, non vuole essere su questo palco a portare il saluto. Ringrazio anche Marco De Paoli, sempre presente e sempre gentile. E se ho dimenticato qualcuno, forse ho dimenticato il Vigile del Fuoco, che è anche molto importante in questo tipo di attività, ma comunque se avessi dimenticato qualcuno me ne scuso. E chiudo passando la parola.
l'importanza dell'associazionismo, sicuramente gli sponsor locali, sicuramente le nostre istituzioni svolgono un ruolo soprattutto economico per il finanziamento e la possibilità che ci danno di organizzare determinate manifestazioni, ma senza l'apporto dell'associazionismo, per cui di tutti i volontari che mettono proprio la mano d'opera, penso che gli eventi sarebbero veramente difficili da gestire. Però io penso che il ruolo dell'amministrazione pubblica, anche di figure come quella di questa sera dell'assessore Bacher, diano un grosso spessore, una grossa rilevanza alla nostra iniziativa. Proprio questo per sostenere questi convegni dedicati all'energia rinnovabile, al risparmio energetico, allo sviluppo sostenibile, ma proprio qui nel paese di Imer, proprio per il paese diventa un'ulteriore opportunità di visibilità e soprattutto anche uno sviluppo concreto di tutta l'intera valle. Proprio Imer diventa quasi il testimone, ecco, potrebbe diventare anche l'esempio in cui si concentrano appunto le possibilità di convegni, di approfondimenti dedicati all'energetica, quando magari altre località, altri paesi possono magari focalizzare. Non so, ecco, cosa ne pensa di questa così, impressione?
Grazie, intanto buonasera a tutti. Ringrazio per l'invito a essere qua questa sera all'inaugurazione, no? Comunque un momento formale, diciamo così, ufficiale di lancio di questa manifestazione. Devo dire che sfogliando la brochure, no? Dove è descritta il percorso che farete, no? L'associazione con tutti voi che parteciperete a questi eventi in questi giorni, mi pare davvero che il taglio sia quello giusto. Ed è, l'abbiamo sentito anche negli interventi che mi hanno preceduto, quante siano le possibili chiavi di lettura di un evento di questo genere, no? C'è la chiave di lettura locale, della promozione anche di un territorio, di una comunità, di un paese, che può anche definirsi in maniera, se vogliamo, inconsueta rispetto agli standard, ai cliché a cui siamo abituati, ma può anche definirsi, no? In parte anche come luogo di promozione di un ragionamento, di un pensiero, di cui c'è davvero bisogno, guardate, c'è davvero bisogno che l'attenzione su questi temi della sostenibilità, del risparmio energetico, di uno sviluppo dolce che faccia i conti anche con interessi altri rispetto a quelli che noto di prassi determinano anche i ritmi, i tempi e le direzioni di marcia dello sviluppo, ecco, c'è bisogno che queste sensibilità e queste attenzioni si trasmettano in tutto il corpo sociale, in tutte le nostre comunità, in maniera davvero capillare, quindi in maniera molto articolata, molto diffusa. Non basta che con Marco De Paoli, oggi eravamo in consiglio provinciale, si è parlato per metà di temi legati in generale alla sostenibilità, perché ormai questo è un tema, ma non basta che se ne parli nei luoghi della politica, bisogna davvero che divenga sempre di più un tema con cui ci si misura anche sulle singole cose, sulle singole iniziative, e in particolar modo anche il taglio proprio del risparmio energetico e sviluppo sostenibile. In un momento come questo, guardate, in un momento storico come questo, è davvero il tema numero uno. Abbiamo visto poco più di un anno fa come è andata la Conferenza Mondiale per il Clima di Copenaghen. È stata una grande delusione per tutti gli osservatori, non è stata all'altezza delle aspettative, che erano molto forti su questo evento. Ci si aspettava che emergessero delle indicazioni forti, che dessero il segno di un'inversione di tendenza. Questo non è successo. Però quello che è venuto, il messaggio che si è trasmesso, probabilmente involontariamente da parte di chi ha organizzato l'evento, è stato che non possiamo più aspettare che sia la grande politica. Non possiamo più aspettare che le grandi decisioni, che il cambiamento di marcia e di direzione sia determinato soltanto dalle grandi scelte. Certo, quelle sono importanti, è del tutto evidente che quando la Cina deciderà di affrontare una fase di sviluppo a impronta energetica più marcata, a impronta ambientale più marcata, l'intero pianeta ne trarrà un grande beneficio. Nel momento in cui, insomma, i grandi paesi, però è altrettanto vero che queste tematiche, questa prospettiva marcia oggi attraverso il coinvolgimento più largo possibile. Bisogna che le regioni, che le città, che i comuni, che i territori facciano rete, ci si scambino esperienze, si facciano incontri, insomma si crei una specie di intelligenza collettiva che possa anche sommare le tante esperienze che ci sono in giro. E guardate che Questa attenzione sugli aspetti legati al clima, alla sostenibilità dello sviluppo, ha una valenza in sé. L'emergenza dei mutamenti climatici oggi è davvero la principale emergenza a livello planetario, ma ha una valenza anche nella, come dire, nei rapporti che ci saranno su questo mondo da qua per i prossimi 50-100 anni. Il cambiamento climatico sarà inesorabilmente un fattore formidabile di accelerazione delle differenze sociali. I paesi poveri saranno sempre più poveri, i paesi ricchi saranno sempre più ricchi, perché il cambiamento climatico non pesa nello stesso modo nel Bangladesh, in Pakistan o nel Messico come a New York, a Parigi o a Bonn. Pesa in maniera diversa. In queste altre realtà pesa molto più di più. Un terremoto ad Haiti provoca 200.000 morti, lo stesso terremoto di stessa intensità a Tokyo provoca un ritardo di qualche minuto della metropolitana. Perché a Tokyo hanno costruito in maniera antisismica, perché hanno i sistemi, sono preparati a questo. Dove c'è povertà, questi effetti sono enormemente più ingigantiti. Allora, vedete che interessarsi di questi temi e farlo ai dimer, non soltanto a Copenaghen o a Kyoto o a Washington, ma farlo a dimer, farlo a Trento, farlo nelle nostre comunità, vuol dire farsi carico anche di questo, vuol dire farsi carico anche di questi squilibri sociali che noi dobbiamo davvero e possiamo davvero, facendo ognuno il suo pezzettino, no? Contribuire anche a preparare ad attenuare queste differenze, a fare in modo insomma che ci sia anche delle chance di sviluppo più equilibrate anche all'interno del nostro pianeta. E allora ecco l'importanza di momenti come questi, no? Sono momenti che fanno cultura, che ho visto il coinvolgimento dei ragazzi, delle scuole, i percorsi formativi, i percorsi didattici, l'attenzione all'alimentazione, l'attenzione all'agricoltura, al cibo biologico, quindi all'agricoltura biologica, no? Allora vedete quanto questo si possa legare anche con una prospettiva di sviluppo di settori importanti come sono da noi quelli dell'agricoltura o quelli del turismo, no? Quanto si parla in questo momento, il Consiglio Provinciale ha approvato qualche mese fa una norma per favorire anche le cosiddette filiere corte, no? Per fare in modo che non succeda più o che non sia così diffuso il fatto che noi usiamo prodotti che fanno magari 500, 600, 700 chilometri prima di arrivare sulla tavola di un ristorante e anche sulle nostre tavole. Allora privilegiamo, come anche nei contributi, nel sostegno alle imprese turistiche, quelle che più di altre si rivolgono ai prodotti di territorio, quelli che hanno bisogno di far poca strada per essere consumati, perché sono più sostenibili e anche perché trasmettono un'identità, e quello che mangi ti dice anche di dove sei. Allora vedete che parlare di queste cose vuol dire anche parlare di tutte queste altre cose più generali, vuol dire anche intervenire sulle vocazioni del nostro territorio, e questo sarà davvero pane per i denti della prossima comunità di valle. Le comunità di valle in tutto il Trentino dovranno proprio discutere di questo. Guai se diventassero dei comprensori riveduti e corretti, no? Aggiornati con un titolo diverso. Dovranno proprio essere delle occasioni in cui i comuni, tutti assieme, le comunità, le associazioni si mettono lì e attraverso questa istituzione intermedia unitaria ragionano delle vocazioni, dei titoli, no? Di che taglio si può dare allo sviluppo di quel territorio lì, e tenere presenti le tematiche ambientali, energetiche, di sostenibilità è davvero un criterio intelligente, perché con questo dovremo fare i conti. Io sono convinto che il Trentino, che su tutta una serie di temi, prima il sindaco citava il tema della raccolta differenziata, certo anche noi, anche il Trentino oggettivamente, così come tutto il nostro paese, che pure è a macchia di leopardo, siamo partiti tardi. Noi siamo partiti da 10 anni sostanzialmente con una progressiva incentivazione della raccolta differenziata. Oggi abbiamo raggiunto dei valori nel Trentino davvero di grande spessore, che pongono il Trentino a livello europeo, ecco, non solo all'avanguardia a livello italiano, ma a livello europeo. Però certo non basta, bisogna andare avanti, bisogna recuperare il terreno perduto. Allora fanno davvero bene anche le associazioni, le quattro stagioni, ma le associazioni che si occupano di questi temi fanno davvero bene a promuovere momenti di ragionamento e di riflessione, perché è su questi filoni, io sono convinto, che l'intero Trentino potrà trovare la sua fisionomia, no, in evoluzione, in progressione, e anche turisticamente. Guardate che oggi c'è una attenzione, una sensibilità anche da parte di una quota rilevante della domanda turistica verso questi temi, verso queste attenzioni. Quindi, insomma, tante valenze, tante chiavi di lettura, tanti angoli di visuale da cui si possono interpretare momenti come questo. Spero davvero che i prossimi giorni possano, come dire, no, in termini di coinvolgimento, di partecipazione, di significati che possano uscire, che possano arricchire anche l'esperienza e dell'associazione e di tutti i volontari che lavorano a questo, in modo che possa essere un crescendo anche nelle prossime edizioni. E perché no? Perché non pensare che all'interno anche del grande progetto, no, della Oil Free Zone, che riguarderà quest'area geografica del Trentino, non si possa pensare che qua, no, possa essere il luogo che, come dire, interpreta anche questi significati, anche proprio come promozione di iniziative. Su una prospettiva del genere, con tutte le sue articolazioni, certamente la provincia sarà al fianco, se questa sarà la strada che si deciderà di imboccare. Quindi davvero buona serata a tutti e soprattutto auguri per i prossimi giorni di buon lavoro.
Grazie. Grazie infinite ai nostri ospiti. Possiamo allora entrare proprio nel merito del nostro convegno. Ecco, l'argomento di questa sera è aggiornamenti in materia di certificazione energetica degli edifici. Energia e clima, no? Questi sono poi temi fondamentali che decideranno il nostro futuro. Serve una rivoluzione globale nel modo in cui si produce e si consuma l'energia, perché le fonti fossili si stanno inevitabilmente esaurendo e le conseguenze del riscaldamento terrestre in continuo aumento, siamo coscienti che saranno drammatiche. E gli edifici sprecano circa la metà dell'energia globale, per questo è importante costruire abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico, applicando le tecnologie già da molto tempo disponibili. Ecco, il piano energetico ambientale provinciale, appunto approvato con deliberazione della giunta provinciale nel 2003, prevede di ridurre le emissioni di anidride carbonica in provincia di Trento di circa, pensate, 300.000 tonnellate. Non sarà facile, la provincia però è prima fila nel proprio impegno, riservando all'efficienza energetica in edilizia un ruolo di primo piano. Ecco, fra le varie azioni legate a tale settore, insieme ad altre iniziative di contesto, la promozione di edifici a basso consumo perciò ricopre un ruolo determinante per garantire proprio il raggiungimento degli obiettivi quantitativi prefissati e per aumentare la consapevolezza nei confronti del risparmio di energia. Ecco, per raggiungere questo obiettivo, nel corso degli ultimi anni la provincia autonoma di Trento, attraverso l'Agenzia Provinciale per l'Energia, ha posto in essere una serie di iniziative destinate da una parte a permettere una classificazione delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e dall'altra proprio incentivare la costruzione di edifici con standard sempre più alti di risparmio energetico. E questa sera con noi il nostro protagonista, il nostro ospite, l'architetto Giacomo Carlino, dirigente del servizio pianificazione energetica ed incentivi. Appunto tratteremo di aggiornamenti in materia di certificazione energetica degli edifici, vale a dire delle novità relative al sistema di certificazione provinciale, questa nuova certificazione energetica degli edifici, e anche le procedure di finanziamento per gli interventi in materia di risparmio energetico. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Ecco, magari così, prima di passare alle slide, due parole appunto sull'importanza della vostra agenzia, l'Agenzia Provinciale per l'Energia.
Innanzitutto il doveroso ringraziamento per l'invito agli organizzatori in particolare, perché hanno lanciato una sfida in primiero che non è diciamo semplice da affrontare e da far crescere. Divulgare concetti sulla sostenibilità, risparmio energetico eccetera è un'operazione veramente molto meritoria che va sostenuta, e noi come agenzia sicuramente la sosteniamo con convinzione. Detto questo, l'Agenzia per l'Energia che di recente fondazione, diciamo, ha raccolto l'eredità di diverse strutture provinciali, tra cui il vecchio servizio energia, l'ASPE, eccetera, ma attualmente copre, diciamo, una serie di competenze che vanno dall'idroelettrico al metano all'efficienza energetica e tutte le parti amministrative relative, per esempio, alle autorizzazioni in materia di energia. Però credo che, diciamo, l'aspetto che ha più rilevanza nei confronti dell'esterno sia, diciamo, quello di sostegno, di incentivo, di formazione, di informazione nei confronti dell'efficienza energetica delle fonti rinnovabili. Su questo abbiamo una lunga tradizione, ormai sono 30 anni circa, di attività nella quale, nel corso della quale abbiamo maturato tante esperienze e abbiamo dei cadaveri negli armadi anche noi, ma insomma con i cadaveri si fa anche l'esperienza, si migliora e si riesce a, diciamo, a produrre conoscenza e cultura nel campo. E siamo in una fase nuova, adesso dalla mia presentazione probabilmente si capirà meglio, e negli ultimi 2-3 anni siamo entrati in una fase completamente nuova rispetto agli anni passati, in quanto è, come dire, diventata manifesta a tutto il mondo, governanti in prima persona, l'opinione pubblica, dell'importanza di questo tema, mentre prima era relegato a un elite. Adesso, diciamo, a partire dal 2007 sostanzialmente, anno nel quale sono successe una serie di eventi slegati da loro, fra di loro, ma diciamo concomitanti nel fine, insomma, si è preso coscienza a scala mondiale della rilevanza dell'argomento. E quindi noi ci siamo in prima fila a contribuire, diciamo, a sostenere, a sensibilizzare, a formare e informare sull'argomento.
Grazie, ecco, perché immagino effettivamente l'importanza del risparmio energetico, però ogni tanto possono sembrare parole vuote. Comporta anche il benessere familiare, anche il nostro benessere non è solo una certificazione che può essere applicata agli edifici per farli magari valere di più, per dare loro un valore aggiunto, cioè proprio entrare nell'ordine di idee di un benessere migliore attraverso appunto delle fonti rinnovabili, delle energie alternative, anche per un risparmio economico relativo proprio al nostro piccolo privato. Possiamo fare molto, per cui anche noi nel nostro piccolo.
Certamente sì, infatti tra le altre cose dirò, diciamo, che la certificazione energetica, come altre, diciamo, misure che vengono prese a livello europeo, italiano, provinciale, sono degli strumenti, non sono degli obiettivi, sono degli strumenti che fanno crescere consapevolezza, fanno crescere soprattutto l'informazione del cittadino nei confronti di questo argomento. E l'informazione è un elemento veramente strategico nel portare avanti questi temi.
Bene, la ringrazio e le lascio la parola con il suo mestre. Grazie ancora all'assessore Alberto Paglia, che sappiamo avere degli obblighi istituzionali ancora in serata, per cui le avremo via viaggio. Grazie ancora al sindaco Gianni Bellotto, grazie ancora a Michela, che è voluta venire addirittura con la sua piccola bimba, che ha solo 6 mesi. Buon ascolto.
Grazie. Allora, innanzitutto rilassante, non è una lezione scatter, è una chiacchierata. È una chiacchierata che io faccio spesso in giro per i paesi e i centri del Trentino, a testimoniare appunto che l'attenzione dei cittadini è veramente altissima. Ed è una chiacchierata che può essere anche interrotta, se volete, se avete bisogno di un particolare approfondimento, una particolare specificazione, se no rimanderemo alla fine della serata le domande di approfondimento. Mi aiuterò in questa chiacchierata anche con una serie di immagini di un grande fotografo, immagini che tra l'altro sono disponibili liberamente sul web. Bertrand si chiama, che cura particolarmente non tanto gli aspetti energetici ma sicuramente gli aspetti ambientali. Inizio sempre con queste diapositive per riportare un attimo l'attenzione del, degli ascoltatori sul concetto di energia, ma diciamo a livello proprio intuitivo, a livello di vita vissuta, sottolineando come diciamo un mondo che ha disponibilità di energia e un mondo che non ha disponibilità di energia sono drammaticamente diverse, non solo profondamente, ma drammaticamente diverse, perché avere disponibilità di energia diciamo, fa fare un salto di qualità della vita veramente notevolissimo. Quindi qua avete due immagini a testimonianza appunto di un mondo che ancora adesso c'è in alcune parti diciamo nel globo di società che hanno pochissima energia a disposizione, quindi fanno delle attività, per esempio l'agricoltura o i trasporti, eccetera, ancora in maniera carica, e il nostro mondo diciamo più evoluto, in cui l'agricoltura, i trasporti, il modo di vita, eccetera, ha una grandissima disponibilità di energia e quindi diciamo sicuramente il livello e la qualità della vita è di gran lunga migliore. Detto in termini diciamo non qualitativi ma quantitativi, diciamo, il discorso può essere riportato in una scala in cui diciamo alla vostra sinistra c'è il consumo energetico dell'uomo a livello preistorico, agli albori della storia, sostanzialmente consumava l'energia dei propri muscoli e basta, rispetto all'uomo contemporaneo di una società contemporanea avanzata, per esempio un americano, che ha l'equivalente dei consumi di 100 uomini, di 15 cavalli a disposizione ogni giorno a testa. Quindi consumi di energia veramente, veramente altissimi, come mai si sono registrati nella storia. Questo consumo è dovuto sostanzialmente al fatto che attraverso una serie di invenzioni tecnologiche, motore a vapore, scoperta dell'elettricità, scoperta del motore a scoppio, eccetera, e la contemporanea scoperta di grandi giacimenti di energia fossile, diciamo, l'energia ha potuto essere prodotta, trasformata, consumata in maniera enorme. Questo ha comportato anche il fatto che diciamo, i costi dell'energia al cittadino nel corso di cent'anni di storia siano spettacolarmente diminuiti. Adesso nessuno fa caso a quanto costa l'energia, però gli storici dell'energia, ormai ci sono gli storici, ci dicono che quando a Trento fu costruita la prima centrale idroelettrica e costruite le prime reti di distribuzione, il kilowattora veniva venduto a un prezzo tale che corrispondeva a circa un'ora del salario di un operaio. Rapportato ad adesso sarebbero diciamo all'incirca 30 euro a kilowattora. Fate conto che noi consumeremo stasera per illuminazioni, attrezzature eccetera 4, 5, 6 kilowattora probabilmente. Adesso al normale utente domestico un kilowattora costa qualche secondo del salario di un operaio. Quindi diciamo questa spettacolare caduta di prezzi evidentemente è una chiave, una molla che ha fatto esplodere i consumi. Nel momento attuale però questa esplosione dei consumi sta provocando degli aspetti problematici. Uno è che stiamo consumando delle risorse finite, cioè olio, gasolio, petrolio meglio, gas, carbone, che sono diciamo, quantità finite, una volta bruciate quelle non si riformano. E diciamo, alcuni aspetti, alcuni indicatori ci dicono che queste disponibilità cominciano a essere diciamo, sotto tensione. Non abbiamo petrolio per un'infinità di anni, si stima che abbiamo petrolio per 40 anni, 50 anni. Alcuni segnali sui grandi giacimenti dicono che diciamo, appunto, i grandi giacimenti scoperti negli anni 70-80 cominciano a essere in calo di produzione, nuovi giacimenti, nuovi grandi giacimenti di petrolio non se ne scoprono, meglio se ne scoprono pochissimi, e per quelli pochi che ci sono sapete che si scatenano delle tensioni a livello mondiale veramente alte. Ma l'altro aspetto sulla disponibilità delle risorse è che la criticità non verrà quando consumeremo l'ultima goccia di petrolio, cioè fra 50 anni, ma quando diciamo la domanda a livello mondiale, che continua a crescere, raggiungerà il suo picco e invece i giacimenti e le disponibilità sui mercati mondiali non riescono a seguire la domanda, e lì ci sarà evidentemente una forte criticità sui mercati che comporterà, come è già successo recentemente delle forti crisi, delle forti problematicità a livello di prezzi. E questa è una tendenza in atto, si può sostenere, diciamo, molto ragionevolmente che l'era dell'energia a basso costo è finita sostanzialmente, perché appunto abbiamo tutti questi indicatori che vanno, diciamo, verso una direzione. Ma c'è un altro aspetto ugualmente preoccupante, che è l'aspetto ambientale. Il fatto di avere consumato, di stare consumando tutte quelle enormi quantità di energia che si diceva prima, sta modificando il nostro habitat, il nostro ambiente. L'emissione continua di alcuni tipi di gas derivanti dalla combustione di fonti energetiche ha modificato la composizione dell'atmosfera, questo sta innescando il famoso effetto serra, cioè la Terra si riscalda. E questo è, diciamo, un'evidenza che ormai è acclarata, ormai dimostrata a livello scientifico. Vi citavo il 2007 come anno di svolta perché, tra l'altro, nel 2007 l'IPCC, che è la rete degli studiosi di clima a livello mondiale, ha sentenziato per la prima volta in termini unanimi che i cambiamenti climatici ci sono in atto e la responsabilità è delle attività umane, quindi non delle macchie solari, di fattori antropici, dei vulcani eccetera, ma di quello che fa, delle attività che svolge l'uomo. Questa tesi è sostenuta ormai da una serie di dati, dimostrazioni, attività, temperature, tutto quello che volete, a livello mondiale, che sono, diciamo, ormai incontrovertibili per, diciamo, la stragrande maggioranza degli studiosi. Cosa si sta facendo? Beh, alcune cose si sono cominciate a fare, l'accordo di Kyoto l'avete sentito nominare quasi tutti, è stato un primissimo passo, poi citava l'assessore, lo vedremo fra un pochino, a Copenaghen. In mezzo fra Kyoto e Copenaghen c'è stata l'Europa che ha lanciato una sua sfida ai cambiamenti climatici. Cosa significa sfida ai cambiamenti climatici? Significa tentare di ridurre le emissioni di gas che modificano l'atmosfera e quindi tenere sotto controllo questo aumento di temperatura. Non più di evitarlo, perché fino a qualche anno fa si parlava di evitare i cambiamenti climatici, adesso si parla di limitare i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici sono in atto e nessuno sa esattamente, diciamo, dove ci porteranno, anche perché non sappiamo come, diciamo, si comporterà la comunità mondiale. Quindi l'Europa ha lanciato una propria sfida del 20-20-20, come sapete, riduzione del 20% della CO2, fonti rinnovabili al 20% e 20% di efficienza energetica. Non basta neanche quello, perché Copenaghen, nonostante il fallimento, tra virgolette, fallimento significa che non è stato raggiunto un accordo globale, però è stato, diciamo, concordato, è stato condiviso da tutti questo scenario. Allora, lo scenario è, se vogliamo cavarcela senza grossi danni economici e ambientali, sottolineo economici perché è quello che ha fatto smuovere tanti stati, e l'obiettivo è quello di limitare i cambiamenti climatici a un diciamo, innalzamento massimo di 2 gradi di temperatura media mondiale. Come si fa a limitare entro i 2 gradi? Lo vedete sotto. Dovremmo ridurre del 40% le emissioni di gas climalteranti al 2020 e dell'80% al 2050. Questo è venuto fuori dalla conferenza di Copenaghen. Non è stato sottoscritto un accordo formale, però, diciamo, sui numeri non ci sono grosse differenziazioni. Si litiga su chi deve fare e quanto deve fare, ma diciamo, la sostanza è questa. Se vogliamo cavarcela in un certo modo, dobbiamo restare entro questi parametri e con questo obiettivo. C'è da citare che nell'ambito di questa discussione la provincia, almeno formalmente, ha detto la sua, al di là degli obiettivi che ricordava giustamente la coordinatrice, delle 300.000 tonnellate equivalenti di petrolio, la provincia, con una legge di questa primavera, ha stabilito, almeno in via di principio, degli obiettivi molto ambiziosi di ridurre il 50% entro il 2030 e del 90% entro il 2050. Ovviamente è opportuno ricordarlo perché non è chiarissimo, ai più compatibilmente col fatto che nel frattempo a livello mondiale, non certamente solo in Trentino, si riesca a elaborare, a mettere a punto, a inventare tecnologie che consentano di ottenere questi obiettivi, perché ovviamente in Trentino non ci inventiamo una macchina a emissioni zero, si inventerà, diciamo, a livello di grandi case automobilistiche, non ci inventeremo le turbine eoliche più efficienti, più grandi, eccetera, eccetera, tutta una serie di cose, di tecnologie che ci permettono di arrivare a questi obiettivi. Evidentemente è uno sforzo a livello mondiale, ma noi potremmo fare una parte molto interessante. Tra parentesi, lo dico perché dopo non avrò occasione, il Primiero è una terra, è una valle, un territorio che è molto vocato per raggiungere questi obiettivi. Si stanno facendo delle cose molto interessanti qui in Primiero, e quindi quella prospettiva che si diceva di diventare un territorio diciamo particolare, che ha degli obiettivi ambiziosi anche in materia ambientale e di sostenibilità ed energetica, sono tutti obiettivi che hanno, diciamo, una base di partenza molto interessante, molto concreta, di iniziative avviate e di altre iniziative che si stanno avviando. Cosa bisogna fare, cercare di fare per arrivare a ridurre del 40%, dell'80%? Bisogna, diciamo, se vogliamo tenere in considerazione anche un principio di equità a livello mondiale, cioè noi che stiamo bene, dobbiamo permettere a chi sta meno bene di elevarsi un pochino a livello socio-economico, quella linea blu, diciamo, superiore è quello che dovremmo fare noi paesi più avanzati, e la linea rossa o gialla è quello che potranno fare, potrebbero fare i paesi meno avanzati, cioè noi dovremmo tagliare della metà i nostri consumi ed emissioni per lasciare spazio a chi adesso consuma di meno di poter espandersi un pochino a livello di consumi, quindi di benessere. Detto questo, la nota positiva è che si può fare, nulla osta, diciamo, anche da un punto di vista tecnologico, ma soprattutto da un punto di vista delle risorse. Abbiamo una grandissima risorsa che vale migliaia e migliaia di volte i nostri consumi, che è l'energia solare. Dobbiamo cominciare, dobbiamo imparare a utilizzare l'energia solare. Ne avremo per sempre e per tutti sicuramente. Cosa prevede? Tutti i piani d'azione a livello mondiale di cui si parla alla fine confluiscono in questi due dati che vi mostro semplicemente nell'andamento generale. Per ridurre i nostri consumi, cioè portarli da questo tendenziale a questo, dobbiamo fare sostanzialmente due cose principalmente. La barra gialla, che è l'efficienza energetica, cioè dobbiamo usare meglio energia che abbiamo a disposizione, cercando di tenere lo stesso standard di vita qualitativa, eccetera, e l'altra sono le fonti, l'altra parte più grande sono le fonti rinnovabili. Questa quota violetta, che io la vedo violetta, voi la vedete blu, è la parte relativa a una tecnologia nuova che si chiama cattura dell'idrogeno, dell'anidride carbonica. Si tratta di pigliare l'anidride carbonica emessa dalle grandi centrali, liquefarla e buttarla da qualche parte, evitare che vada in atmosfera, e questa rossa che vedete qua sarebbe l'apporto del nucleare. Cioè l'apporto del nucleare in tutte le previsioni mondiali è, diciamo, una quota estremamente ridotta di quello che si può fare. Quindi diciamo che il nostro dibattito a livello nazionale è quasi un dibattito provinciale, nel senso originale della parola, perché i grandi temi non sono sicuramente quelli del nucleare, se il nucleare no. I grandi temi sono fare efficienza e fare fonti rinnovabili, forse anche il nucleare, ma diciamo l'apporto che può dare sicuramente più. Si può fare, sì, si può fare. Ultimamente negli ultimi anni lo sviluppo delle fonti rinnovabili ha avuto un'impennata incredibile, nessuno, neanche, diciamo, gli stessi produttori di eolico, di solare, eccetera, pensavano a uno sviluppo simile. E tutte queste curve di sviluppo, vedete, su tutti i piedi, cioè tassi di sviluppo del 30, 40, 50% l'anno. Compreso anche, diciamo, quelle che in prima battuta sembravano le più costose, le più, diciamo, le curiosità tecnologiche, come il fotovoltaico, per esempio, vedete qua delle proiezioni tipo di tipo di mercato, non, in cui il fotovoltaico nei prossimi anni avrà uno sviluppo spettacolare, addirittura potrà coprire il 10% della domanda mondiale e evitare un sacco di emissioni di energia di CO2. Questo non solo e non tanto perché diciamo, in Europa o negli altri paesi avanzati si sta installando un sacco di fotovoltaico, ma perché nei prossimi anni o nei prossimi decenni avremo da elettrificare, da dare energia elettrica a circa 2 miliardi di persone che sulla Terra non hanno energia elettrica attualmente. E la prima fonte di approvvigionamento adesso, la più sensata, la più economica, è proprio l'energia fotovoltaica. Quindi queste sono le previsioni di mercato. Idem per le fonti per l'eolico, da qui a 10 anni produrrà più dell'energia nucleare. Questi sono dati, diciamo, incontrovertibili. Quindi, diciamo, ecco, la conversione, lo sforzo verso una società più sostenibile si può fare. Si può fare perché ci sono le risorse, le tecnologie. Ovviamente ci sono tutte le altre cose di cui avete sentito sicuramente parlare, compresa la conservazione delle risorse perché sono un pozzo di assorbimento di CO2 e evitano che si accumuli troppo in atmosfera. Di questo abbiamo accennato brevemente, il sequestro della CO2, l'uso efficiente dell'energia, che è il vero giacimento. E adesso poi arrivo rapidamente nel settore dell'edilizia, perché sull'edilizia abbiamo tutta questa enfasi, tutta questa attenzione. Il motivo è, diciamo, legato a questo grafico. Le case che si costruivano 30 anni fa, fino a metà degli anni 70, da un punto di vista energetico, sono delle cose orrende. Non tanto perché la vedete, diciamo, senza intonaco, eccetera, ma da un punto di vista dei consumi. Vi ricordate che si costruivano i muri esterni in mattone di calcestruzzo o con la doppia tramezza, eccetera, da un punto di vista energetico era un disastro. Tant'è che, diciamo, il consumo di queste case, se volessimo riscaldarle veramente a 20 gradi, eccetera, eccetera, sarebbe di circa 20 litri di gasolio al metro quadro, o 20 metri cubi di metano al metro quadro. Poi pian piano che si sono fatte le varie leggi sul risparmio energetico, vedete, siamo arrivati negli anni, anche, diciamo, sugli standard della provincia che ha fatto una legge di incentivo, che era questa qua che fissava degli standard, eccetera. E adesso che si parla di case passive, addirittura di case a energia positiva, siamo arrivati a poter costruire senza particolari sforzi, senza particolari complessità tecniche, edifici che consumano pochissimo, addirittura producono più energia di quella che consumano. Qua ne vedete un caso, sono delle casaschiere germane, sembrano comunissime casaschiere, non hanno niente di particolare se non un ottimo isolamento termico e degli impianti, diciamo, molto efficienti, lì compreso un impianto fotovoltaico che produce una parte di energia. E questo in appena 30 anni, cioè da quando si è cominciato a isolare le case, da adesso si è fatto un salto spettacoloso. Quindi si può risparmiare l'80, il 90, il 100% dell'energia che si consuma in una casa, anche nelle ristrutturazioni tra l'altro, senza particolari complessità tecniche. Addirittura c'è una direttiva che è entrata in vigore quest'estate, che prevede che entro il 2018 gli enti pubblici dovranno costruire case a energia quasi zero, sarà obbligatorio, e dal 2020 tutte le nuove costruzioni in Europa dovranno essere a energia quasi zero. Quasi zero non si sa ancora cosa significa esattamente, ma intuite che non è tanto, non è neanche poco, è pochissimo, quasi zero significa pochissimo. Quindi questo è già un obiettivo in una direttiva europea, quindi legge ufficiale, che gli stati sono tenuti a rispettare. Quindi dobbiamo prepararci non solo alle case a basso consumo, ma alle case a consumo zero. Però la cosa non ci spaventa, si può fare, si stanno facendo, quindi non ci sono particolari difficoltà. Allora, perché tutta questa enfasi nell'edilizia, vi dicevo? Perché nell'edilizia, o almeno nei consumi civili di casa nostra, quindi l'illuminazione, l'acqua calda, eccetera, possiamo avere questi risparmi spettacolosi. In tutti gli altri settori di consumo no. Voi provate a immaginare una macchina che consuma il 90% in meno di quelle che consumano attualmente. Adesso, andate con quello che domani e dite: vorrei la tal macchina che consuma il 90% di meno. Non è esiste e non esisterà per chissà quanto tempo, perché anche le macchine elettriche non sono macchine a consumo zero, sono macchine che consumano e sono macchine che emettono inquinanti in funzione della modalità di produzione dell'energia elettrica, quindi non sono macchine a consumo zero, sono macchine che consumano meno dei motori a scoppio, inquineranno meno dei motori a benzina a seconda di come si produce l'energia elettrica, ma sicuramente non produrranno, non consumeranno il 90% in meno delle macchine attualmente in circolazione. E comunque si parla da qui al 2030 di avere un parco circolante, diciamo, con un numero statale da essere significativo. Invece le case a consumo zero possiamo farle subito, adesso. Questo è il grande, grandissimo vantaggio che abbiamo nel settore dell'edilizia. Ecco perché si martella tanto, diciamo, a livello dell'Unione Europea, di Stato, di province in particolare, su questi aspetti dell'edilizia. L'assessore accennava una cosa, come vedete l'avevo preparata e non eravamo d'accordo, ma nel concetto di sostenibilità, diciamo, entrano adesso delle cose che erano impensabili prima. I famosi chilometri zero, no? Che sono di moda da un anno, due anni a sta parte, derivano da che cosa? Dalla considerazione del fatto che se continuiamo a spostare merci in giro per tutto il mondo, da una parte all'altra, evidentemente i costi di trasporto, i costi energetici e quindi le emissioni cominciano a essere notati. Ed ecco che, sempre come strumento informativo per intanto, nel nord Europa hanno cominciato a marchiare i prodotti in base all'emissione di CO2 effettuate durante la loro produzione, consumo, trasporto, eccetera. E qua vedete per esempio una tabella prodotta da Coldiretti, in cui, diciamo, si fanno alcuni conti ed alcuni prodotti, diciamo, che vengono più o meno da lontano, è assegnato un certo quantità di emissioni di CO2 che sono abbastanza impressionanti, per la verità, no? In Trentino importiamo vino dall'Australia, ragazzi, guardate che è veramente strano. Trentino, che è la regione che partiva prima col vino, no? Adesso andate nei caffè del supermercato e c'è il vino cileno, australiano, eccetera, eccetera, come nelle altre parti del mondo hanno il vino trentino, per la verità. Però, diciamo, tutto sto vai e vieni di merci in giro per il mondo costa abbastanza in materia ambientale. Quindi di questi problemi bisogna cominciare a prendere consapevolezza. Quindi il discorso chilometri zero è un discorso che ha un grosso fondamento. Come questo del peraltro, diciamo, bisogna essere consapevoli che quando mangiamo alcuni tipi di carne, la carne ha avuto degli impatti ambientali veramente forti, fortissimi, e se le mettiamo in comparazione con gli altri possiamo anche fare delle scelte consapevoli. Ecco perché è importante l'informazione, si diceva prima, è strategica, fondamentale. Queste robe non cominciamo a vederle, a considerarle, a vedere un'etichetta, un certificato, un cartello informativo, eccetera, nessuno ce le dice. Quindi, diciamo, noi cittadini, consumatori, non riusciamo a fare le nostre scelte consapevoli. Questo l'abbiamo detto. Allora, la questione della certificazione energetica, se volete, in parole povere, è proprio un mezzo per capirsi fra di noi, cittadini, tecnici, imprese, eccetera, su quello di cui stiamo parlando. Vogliamo comprare una casa, ma che casa compriamo? Consumerà tanto, consumerà poco, mi farà spendere tanto, mi farà spendere poco? Bene, adesso avremo uno strumento per capirlo. Prima non c'era niente. Come avremo lo strumento nel supermercato per capire quanta CO2 avrà prodotto il vino australiano, come c'è, diciamo, e ci sarà, diciamo, più evidente quando andiamo a comprare una macchina, la sua targhetta delle emissioni di grammi di CO2 per chilometro, in modo che sappiamo quanto inquinamento emette, così anche per le nostre case avremo la pagella. La pagella che ci dirà quanto consuma quella casa, o almeno ci dice una classe di consumo di quella casa. Questo che, se volete, molto banalmente uno strumentino, è stato di un'efficacia a livello di mercato incredibile. In 10 anni ha cambiato radicalmente il mercato degli elettrodomestici. Dal fine anni 90 ad adesso il mercato degli elettrodomestici è radicalmente cambiato. Quando è stata introdotta L'etichetta energetica che è stata introdotta per primo per i frigoriferi, le lavatrici, eccetera. Andavate a comprare una lavatrice, un frigorifero, trovavate gli elettrodomestici di classe G, F, C, massimo, qualcuno di classe A e si pagava cara, carissimo. Adesso andate a comprare un elettrodomestico, non trovate meno di classe A più, perché le classi A di una volta non bastano più a contenere il miglioramento che c'è stato nella prestazione energetica e ambientale, consumo di acqua, consumo di detersivi, eccetera, eccetera. Cioè è stato uno strumento che ha avuto un successo enorme in termini di mercato e addirittura devono rifare la scala, perché la vecchia scala che avevano pensato a, vi dico, negli anni 90, non è più sufficiente a contenere il miglioramento tecnologico che c'è stato nel frattempo. Quindi è un grande successo, ed è un successo sostanzialmente di tipo informativo. Quando il cliente è messo nelle condizioni di poter scegliere tra una cosa che consuma tanto e che consuma poco, e magari di fare un conticino, una moltiplicazione, uno consuma 500 kWh l'anno, l'altro ne consuma 300, fa il kWh per il costo, risparmio 50 euro, 100 euro l'anno, in 3 anni mi ammortizzo il costo, per esempio. Sono operazioni semplicissime che ognuno di noi, quando è messo in grado di poterle fare, diciamo, riesce sensibilmente. E quindi, diciamo, il discorso dei marchi comincia a essere importante proprio per questo, a crescere il livello informativo. Abbiamo visto la pagella energetica, e sto marchio LEED è una pagella di tipo ambientale, sempre per gli edifici, perché gli edifici consumano anche acqua, consumano, diciamo, materiali, consumano tutta un'altra serie di cose, e quindi ci sono dei metodi che danno anche, valutano anche l'impatto ambientale oltre che energetico dell'edificio stesso. Tra l'altro tutte queste attività sono attività molto meritorie, perché fanno lavorare la gente, fanno lavorare le imprese e fanno crescere il livello di preparazione dei tecnici, fanno crescere un po' tutta la consapevolezza dei cittadini in termini di ricadute sul territorio, sono ricadute molto positive, in termini di mercato sono molto positive. Se domandate a un costruttore, adesso se non costruiscono con certificato energetico e di classe buona, anche non scarsa, non si vende più l'appartamento. Quindi sono, diciamo, tutti strumenti che rispetto all'obiettivo stanno avendo un successo notevole. Va bene, qua c'è tutta la storia adesso della legge, ma non possiamo perdere, diciamo, gli estremi legislativi. L'Unione Europea aveva fatto nel 2002 la direttiva per la certificazione energetica, tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, compresa l'Italia, con queste leggi l'hanno recepita, e quindi adesso a livello europeo, in tutti gli Stati, c'è la certificazione energetica. Ogni Stato, per la verità, la sta facendo a modo suo, però non ha importanza, perché alla fin fine, diciamo, un appartamento, un edificio si valuta a livello locale. Certo, non abbiamo il dubbio se comprare un appartamento qua o in Svezia. Il problema è comprarlo in Svezia, ma in Svezia vedere, diciamo, relativamente cosa si può risparmiare. E comunque tutti gli Stati europei adesso hanno questo strumento, che è uno strumento veramente validissimo. E, va bene, questo possiamo anche risparmiare, no? Perché, diciamo, sono cose che abbiamo già visto. In provincia di Trento, allora, le regioni, l'Italia ha fatto le leggi, le regioni hanno competenza a fare delle leggi regionali, e siccome in provincia di Trento avevamo già una buona tradizione quando è entrata in vigore la legge nazionale nel 2005, noi avevamo già un'esperienza di finanziamento di edifici a basso consumo, eccetera, molto positiva, diciamo un casa clima locale, tanto per intenderci, anche se non ha un nome, ma era un edificio a basso consumo. Quindi la provincia ha fatto una legge, un regolamento per regolare la certificazione energetica a scala locale. La legge del 2008, ecco, praticamente ha stabilito questa scala di certificazione. Ci sono più scalini di quelle normali per aiutare la salita, diciamo, ecco. La filosofia è che, essendoci più scalini, uno, se vuole, può farli un po' alla volta e più semplicemente. È stato pure fissato un livello minimo di consumo per gli edifici nuovi o quelli completamente ristrutturati. Anche questa è una previsione europea e nazionale, cioè si deve mettere un limite minimo dei consumi, massimo, degli edifici. Il limite che ha messo la provincia è un limite abbastanza impegnativo,
sono 60 kWh al metro quadro, cioè circa 6 litri di gasolio al metro quadro, compreso l'acqua calda, che è un limite impegnativo, un limite che, diciamo, è fattibilissimo, come avete visto dalle precedenti diapositive, a cui i nostri costruttori sono benissimo preparati perché hanno già questa esperienza e sostanzialmente lo fanno già, ecco, quindi non c'è niente di sfidante, però diciamo che assicura già un livello di consumo che è un ottimo consumo. 6 litri di gasolio significa un anno un appartamento, sono 600 litri, e rispetto al